Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Troviamo il coraggio di fare una bella bonifica del terreno, una bella bonifica del nostro cuore, portando al Signore nella confessione e nella preghiera i nostri sassi, i nostri rovi. Così facendo, Gesù, buon seminatore, sarà felice di compiere un lavoro aggiuntivo, purificare il nostro cuore, togliendo i sassi e le spine che soffocano la parola.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume dal titolo Custodi dello stupore, la vita consacrata, Vangelo, profezia e speranza, edito dalle edizioni Glossa. Ne è curatore il Monsignor Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano, vicario episcopale per la vita consacrata maschile, gli istituti secolari e le nuove forme di vita consacrata. E Monsignor Martinelli è il nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, bentrovati.
Dunque, dicevamo, un volume che in realtà raccoglie una serie di interventi che sono stati fatti durante un momento molto particolare, un'iniziativa che era nata da una collaborazione tra l'Arcidiocesi di Milano e il Centro Studi di Spiritualità della sede milanese della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Vuole un po' spiegarci che cos'era esattamente questo incontro?
Sì, esatto. È stata una collaborazione molto feconda tra queste realtà proprio durante l'anno della vita consacrata. Oggi abbiamo pensato appunto di unirci alla facoltà teologica per poter proporre degli incontri formativi a tutta la vita consacrata, ma non solo, ecco, ma diciamo un po' anche a tutta la realtà del popolo di Dio interessato alla vita come vocazione, alle varie forme di servizio all'interno della Chiesa. Quindi diciamo, abbiamo voluto infatti tenere come temi fondamentali di questi incontri diciamo così, il titolo e le tematiche che erano state proposte proprio per l'anno della vita consacrata. Infatti lo stesso sottotitolo, ecco, del volume parla proprio della vita consacrata in riferimento al Vangelo, la profezia e la speranza, che erano un po' le parole che Papa Francesco in particolare aveva lanciato in riferimento alla vita consacrata proprio per questo anno di approfondimento, di preghiera, ecco, di testimonianza riguardo a questa forma di vita. Per cui è nata questa idea di una serie di incontri dove potessero essere messe a tema queste domande, queste ricerche, queste testimonianze, ecco, su questa forma di vita presente nella Chiesa, che ha anche tante figure diverse, molto significative, con un profondo profilo, direi, ecclesiale, ma anche sociale, umano, antropologico. E quindi, mettendo a tema queste parole chiave intorno alla vita consacrata, in realtà è stato possibile così parlare della vita della Chiesa, del popolo di Dio, della vita spirituale, ecco, diciamo un po' delle parole fondamentali della vita cristiana vissute nel nostro tempo.
Papa Francesco aveva parlato nel novembre del 2015 non tanto di un'epoca di cambiamenti, quanto piuttosto proprio del cambiamento di un'epoca. Come interpreta queste parole?
Questa è veramente un'espressione fondamentale che aiuta anche a capire determinati passaggi, potremmo dire anche determinati travagli che la vita consacrata e non solo sta passando in questo momento nella Chiesa e nella società. Noi, diciamo così, siamo stati un po' abituati a leggere un po' il nostro tempo come un tempo di grandi cambiamenti. In realtà Papa Francesco ci ha aiutato a cogliere questo tempo come un cambiamento di epoca, evidentemente è qualcosa di diverso, di molto più profondo. Per farci un'idea potremmo dire, dovremmo ritornare ad esempio alla fine dell'impero romano, poi all'inizio del Medioevo, oppure un altro grande passaggio fondamentale anche all'interno del Medioevo, la fine del Medioevo feudale, l'inizio del Medioevo dei comuni, oppure la fine del Medioevo, l'inizio dell'epoca moderna. Ecco, oggi ci troviamo in uno snodo, diciamo così, storico di questo livello. E quindi questo vuol dire che il nostro è anche un tempo di profondo travaglio, di transizione. E questo fa molto pensare, diciamo, alla vita della Chiesa e in particolare alla vita consacrata, perché se ci pensiamo bene, nella storia della Chiesa, la vita consacrata ha sempre giocato un ruolo fondamentale nei grandi cambiamenti di epoca. Ecco, se ci pensiamo, certe forme peculiari di vita consacrata sorgono proprio laddove, diciamo, un mondo, un modello sociale tramonta e ne nasce uno nuovo. Pensiamo a quello che è stato il movimento benedettino, ecco, oppure cos'è stata la nascita dei movimenti e delle congregazioni moderne, o prima ancora cos'è stato il movimento dei mendicanti, ecco, degli ordini mendicanti. In effetti sono stati dei carismi suscitati dallo Spirito, che però in qualche modo reagivano profondamente con il cambiamento storico. Ecco. E credo che allora concepire oggi il nostro tempo come un cambiamento di epoca, questo vuol dire interrogare la Chiesa, ma vuol dire anche interrogare le forme di vita consacrata, perché appunto accolgono la grande provocazione che ci viene dal nostro tempo per un rinnovamento più profondo. Forse dovremmo più usare la parola stessa riforma, ecco. Papa Francesco ci parla tanto di questo.
Sì, lei parla nel suo intervento, ci sono diversi interventi suoi appunto anche in questo, naturalmente in questo volume, della necessità di una nuova definizione di identità. Lei parla addirittura di un travaglio identitario.
Sì, questo è molto vero, direi, soprattutto legato al processo di rinnovamento voluto dal Concilio Vaticano II. E qui è molto importante cogliere questo aspetto, perché certamente uno dei passaggi fondamentali, chiave del Concilio Vaticano II è la riscoperta della Chiesa come popolo di Dio e quindi come popolo di battezzati. Quindi vuol dire la grande riscoperta della vocazione battesimale. In modo particolare pensiamo a Lumen Gentium, al capitolo secondo, quello appunto sul popolo di Dio, o il capitolo quinto, cioè quello che sottolinea come su ogni battezzato c'è una vocazione alla santità, quindi alla pienezza della vita in Cristo. Ora, questa riscoperta fondamentale per la vita della Chiesa, perché diciamo, noi veniamo fuori da secoli di storia dove fondamentalmente il battesimo era stato come dato per scontato, in fondo anche la stessa figura del laico cristiano era fondamentalmente una figura passiva, di un cliente, diciamo così, nei confronti della Chiesa, la quale invece identificava sempre di più se stessa nelle figure di speciale consacrazione, quindi nel sacerdote e nella vita consacrata. Ora, il Concilio Vaticano II evidentemente con questo pone un punto di non ritorno, cioè occorre riscoprire la pienezza della vocazione del battezzato. Ecco allora a questo punto il travaglio identitario per la vita consacrata, che in qualche modo aveva dovuto rappresentare nella modernità, in fondo, l'identità cristiana, come di colui che appunto deve lasciare il mondo, deve separarsi dal mondo. E cosa vuol dire per la vita consacrata? Ripensarsi in un orizzonte in cui viene riscoperta la vocazione battesimale di tutti, di tutto il popolo di Dio. Ecco qui allora, diciamo, possiamo vedere una certa tensione, per certi aspetti anche un certo conflitto, dal rischio di vedere la vita consacrata solo come una variabile facoltativa della vocazione battesimale, senza coglierne più un proprium, oppure, diciamo così, tornare a sottolineare l'elemento dell'eccellenza rispetto al battesimo, che però non permette più di salvare in pienezza quel recupero della vocazione battesimale. Ecco qui il grande travaglio, quindi, che diciamo, la vita consacrata si è trovata a vivere e che per certi aspetti ancora oggi deve mettere a tema. L'essenza, diciamo, della questione è proprio il rapporto tra la vita battesimale e la pratica dei consigli evangelici. I consigli evangelici non sono andare oltre il battesimo, e nello stesso tempo non sia semplicemente una variabile facoltativa, ma ne sia in qualche modo un carisma, una profezia che esplicita quanto in qualche modo è già implicito nella realtà battesimale.
La ricerca costante di cui sentiamo parlare, ma spesso, come dire, basata su false promesse o false speranze di una libertà autentica per l'uomo, lei dice, passa invece proprio attraverso l'obbedienza, la povertà, la castità, che sono dei consigli non soltanto per i consacrati, ma per l'essere umano.
Sì, direi questo è un valore molto importante, in parte già riscoperto, ma che ha bisogno di essere ulteriormente approfondito. Vale a dire, qui io mi riallaccerei molto a questa insistenza di Papa Francesco sulla dimensione profetica della vita consacrata, ma rileggendo proprio questa profezia nei confronti dell'umano. Ecco, diciamo, noi siamo anche qui figli di una storia che ha profondamente separato il dato evangelico dalla questione antropologica, che è andata sempre di più concependosi in termini di autonomia. E quindi noi abbiamo bisogno invece di far vedere, diciamo, la profonda pertinenza umana, antropologica del Vangelo, anche nella sua forma radicale. Allora qui dobbiamo mostrare come queste parole fondamentali che descrivono la vita consacrata, ma prima ancora descrivono l'umano di Cristo, casto, povero, obbediente, dicono qualcosa di fondamentale all'umano, la sua libertà innanzitutto. Ecco, credo che proprio guardando a Cristo e anche guardando le grandi figure di persone che hanno incarnato l'ideale della vita consacrata, noi vediamo persone obbedienti alla parola di Dio, obbedienti alla volontà del Signore, e proprio per questo profondamente libere e profondamente capaci di creatività dentro la storia. E questo ci dice qualcosa di profondamente vero della realtà umana, di come funziona la libertà dell'uomo, che non è qualcosa di autoreferente che riposa in se stesso. Oggi noi siamo in una cultura, diciamo, dove la libertà è concepita come qualcosa da conservare. Invece Gesù nel Vangelo, le grandi figure di vita consacrata, ci fanno vedere che la vita si realizza se rischia, se la libertà esce da se stessa, se abbraccia il grande ideale evangelico che ci ha raggiunto nella persona di Cristo. Allora, seguire Cristo, legare la propria vita alla sua, permette una fioritura dell'umano capace di attestarsi anche in forme significative di esistenza che sanno contribuire alla vita buona di tutti.
Proprio in questo rapporto tra l'apparente conservazione e invece la possibilità dell'apertura ad un ideale, mi pare che si inserisca quello stupore di cui parla il titolo di questo libro.
Sì, ecco, il titolo Custodi dello stupore è stato preso dall'omelia di Papa Francesco alla fine dell'anno della vita consacrata, quindi il 2 febbraio del 2016. Qui Papa Francesco ha voluto indicare in qualche modo la vita consacrata come una realtà chiamata ad essere custode dello stupore, stupore per l'incontro con Cristo, stupore per una grazia che accade, capace di rinnovare, fare rinascere l'esistenza, ma ecco uno stupore che non deve mai diventare qualcosa di scontato. Qui andiamo al fondo dell'esperienza spirituale che genera e fa approfondire ogni vocazione cristiana. L'abitudine nella vita spirituale è qualcosa che blocca l'esistenza, congela la libertà, i nostri gesti, i nostri pensieri. Ciò che ci riapre veramente alla vita è lo stupore di una novità che accade, che ci sorprende e davanti alla quale la nostra libertà con amore cede, acconsente, che nasca un legame che sia per sempre. Ecco, l'importanza di rinnovare sempre lo stupore di fronte all'incontro con Cristo, capace di far rinascere sempre la vita. E davvero è questo stupore che impedisce di far diventare il Vangelo un discorso astratto, un concetto, e lo stupore è sempre di fronte ad un dono più grande della nostra misura e della nostra immaginazione.
Grazie. Allora, Monsignor Paolo Martinelli, Vescovo Ausiliare di Milano e Vicario Episcopale per la vita consacrata maschile, gli istituti secolari e le nuove forme di vita consacrata, curatore del volume Custodi dello Stupore, la vita consacrata, Vangelo, Profezia e Speranza, edito dalle edizioni Glossa. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie, grazie a voi.
If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon, without your love, would it shine for me? If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon, what would it all matter if you loved me? Here in your arms, with the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, when everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment comes near the dancing's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon so we could ride until the stars grew dim, until one day you meet a stranger and all the noise is silenced in the room, you'll feel that you're close to some mystery. In the moonlight and everything shatters, you'll feel as if you've known her all your life. The world's oldest lesson in history, here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, and everything seems to be clear, not a solitary thing do I fear, except when this moment comes near the dancing's end. Oh, if I caught the world in an hourglass, saddled up the moon, ride until the stars grew dim, until the time that time stands still, until
la Radio Vaticana è tra i soci fondatori della comunità radiotelevisiva italofona, che riunisce le emittenti che nel mondo parlano la lingua italiana. A partire da oggi vogliamo proporvi una serie di programmi realizzati in coproduzione con la comunità radiotelevisiva italofona sul tema «Dal centro alle periferie e ritorno». La prima trasmissione che ospitiamo è di Cristina Faloci di Radio 3.
Dal centro alle periferie e ritorno. Una coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona.
Mi chiamo Alma e vengo da Aleppo. Io volevo studiare letteratura, per la verità, perché sono di una famiglia di letterari, mio padre era uno scrittore, però lui mi ha detto è meglio una cosa scientifica. Allora io ho scelto una via di mezzo, perché mi piaceva anche disegnare e mi piaceva l'architettura, e ho scelto l'architettura. Ho fatto i studi all'università di Aleppo e poi la maggior parte di questi studi erano concentrati sulla città vecchia, quindi il centro di Aleppo, che io lo considero forse uno dei più bei centri arabi nel mondo. Dopo gli studi sono andata in Germania, ho fatto un dottorato di ricerca lì.
Che anni erano?
Dall'84 fino all'89. Poi sono tornata un anno, ho insegnato all'università di Aleppo. Poi mi sono sposata con uno che sta in Italia e ho dovuto lasciare la Siria e mi sono trasferita in Italia. Ho cominciato di nuovo a studiare altra lingua e frattempo ho fatto un mese a Dante Alighieri. Poi dopo non avevo più soldi per continuare, quindi ho studiato da sola con libri, con la televisione e così. E poi diciamo è rinato di nuovo questa passione per l'arabo. Con l'architettura non sono riuscita a trovare niente. Ho trovato un lavoro a Napoli come lettore di lingua madre araba e da lì ho cominciato a approfondire, a interessarmi sempre di più con la lingua, come insegnarla. Ho scritto anche un libro sulla conversazione in arabo.
L'arabo è tornato a essere il tuo centro di interesse, pur essendo lontana da quella che è casa tua, comunque la tua patria d'origine.
Infatti era un modo per trovare lavoro, ma anche era una cosa che mi piaceva. Che poi uno più va avanti più scopre delle cose. Magari ho visto la lingua araba di un altro punto di vista. Certe cose in Siria erano ovvio, cioè invece qui insegnare a una persona che non ha mai studiato l'arabo, cioè, mi ha spinto a magari vedere anche come si impara l'arabo, che cos'è questo arabo. E adesso sto facendo un dottorato sul ruolo della lingua madre nell'identità degli arabofoni, quindi i figli di immigrati arabi, i ragazzi arabofoni che hanno origine araba, quindi quale ruolo gioca questo arabo nella costruzione della loro identità.
E trovi che ci siano delle affinità, cioè ti identifichi un po' nei loro sentimenti, oppure trovi che ci sia invece un salto generazionale?
C'è un salto generazionale. Per loro, diciamo, la lingua araba è una seconda lingua. Cioè, gli piace, dicono è la lingua madre, però quando gli dici qual è la lingua che hai più padronanza, quella che dicono l'italiano. Cioè, loro pensano in italiano, prendono gli appunti in italiano, io continuo a prendere gli appunti in arabo.
Forse sognano in italiano, tu in che lingua sogni?
Infatti io gli ho chiesto a questa ragazza di origine marocchina, ma tu in quale lingua sogni? E lei mi ha detto non lo so, non si ricorda, non si è accorta. Io sogno, dipende dal sogno. Diciamo, ci sono sogni in arabo, sogni in italiano. Però quelli della seconda generazione sono una seconda generazione, io sono della prima generazione, quindi qualche differenza c'è.
E l'Italia oramai che cos'è per te? Una seconda casa e l'italiano è una nuova patria, un posto dove sentirsi bene? Come vivi questo tuo rapporto con la nostra lingua e cultura?
No, diciamo l'Italia è una seconda patria, questo sicuro, perché comunque l'Italia ci ha accolto, cioè io ho trovato un lavoro, magari all'inizio non c'era tutta questa coscienza, no? Quindi qualche storia di discriminazione, queste cose del genere, cioè dappertutto, non dico solo in Italia, però comunque io ho trovato sempre delle persone che hanno capito, che hanno apprezzato, che mi hanno aiutata pure. Diciamo l'Italia è un'altra patria, quindi sento che io ho due problemi. Se l'Italia ha un problema, lo sento. Se la Siria ha un problema, lo sento pure. Quindi sento che ho una doppia responsabilità. E in Italia, devo dire la verità, questo mi piace molto, questa cosa, che io l'arabo non è che l'ho scoperto, però vedo che ho adesso un contatto diverso. Cioè, come che ho riscoperto questa lingua in Italia? Cioè, è una cosa un po' paradossale, però è così.
Un ritorno.
Diciamo che la lingua forse è il mio mezzo di rimanere in contatto, di ritornare, di avere questo legame. Cioè, ognuno di noi cerca un legame e diciamo che il mio legame è questa lingua, che io vedo che è un legame bellissimo.
Questa puntata è stata realizzata da Cristina Faloci.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Restate all'ascolto di Radio Vaticana Italia.